Uomini e profeti, Evangelo secondo Giovanni, con Gabriella Caramore e Paolo Ricca. Tredicesima puntata, trasmessa il 16 dicembre 2001.
Una buona giornata ai nostri ascoltatori, a Paolo Ricca che sta leggendo per noi, anzi diciamo ricordiamo ancora che è uscito il suo volumetto dalla casa editrice Morcelliana per la collanina di Uomini e Profeti, Il pane e il regno,
Sì.
sul Padre nostro che fece per noi qualche anno fa,
Sì.
prima di cominciare questa serie su
Su
Giovanni.
Giovanni, sì.
Ecco, adesso siamo al terzo anno in cui affrontiamo questo Evangelo di Giovanni e quest'anno lei ci sta mostrando Gesù che dice io sono e in questo io sono la via, la verità, la vita, io sono il buon pastore, eccetera, lei ci ha detto nelle prime due puntate che narra se stesso, racconta il Dio che si è incarnato e indica anche che cosa debba essere la comunità degli altri intorno a lui, cioè io sono e voi siete che cosa.
E questo lo
Ecco,
vediamo di più oggi, la comunità che
sì,
si
lo vediamo di
raccoglie.
più oggi, però io in qualche modo continuo a ruotare intorno a una domanda che mi viene da porre perché, insomma, noi sappiamo che una buona parte dei nostri ascoltatori non sono credenti, usiamo pure ancora questa bruttissima parola
No,
che lei. No, è brutta questa distinzione,
è
insomma, credenza è
restrittiva.
restrittiva,
Sì,
ecco, però
questo
insomma
sì.
molti dicono io non ho la fede. E però questo è un Evangelo molto dentro invece, perché appunto c'è Gesù che si rivela come Dio. Allora, leggendolo non si rischia di accogliere troppo quella che lei diceva appunto una elaborazione della Chiesa nascente e dunque di un po' smarrire quell'umanità di Gesù che è più chiara forse nei sinottici.
Sì, però forse è più un'impressione che una realtà, nel senso che anche negli altri Evangeli Gesù è molto esigente come qui, non lo è rispetto alla sua persona perché parla di sé in terza persona, ma lo è altrettanto, pensiamo soltanto all'inizio della sua predicazione, quando dice il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo, oppure amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguono. Voglio dire che sono delle affermazioni molto forti con cui egli esprime e manifesta questa sorta di pretesa di Dio sulla vita dell'uomo. Nell'Evangelo di Giovanni l'unica differenza è che lo dice lui, questa pretesa di Dio passa attraverso la sua persona, è attraverso la sua persona che noi percepiamo la pretesa di Dio sulla nostra vita, ma la pretesa è la stessa anche negli altri Evangeli.
Quindi lei dice è la forma
È
narrante
la forma
che è
narrante che
diversa.
cambia, ma la sostanza è la stessa. E naturalmente io capisco anche che già negli Evangeli, ma anche nella realtà di tutti i giorni, nella nostra realtà, la gente scappa, la gente se ne va, noi ce ne andiamo, noi fuggiamo. Già nel Salmo 139 c'è questa fuga da Dio. Non c'è solo la ricerca di Dio, c'è anche la fuga da Dio, perché non vogliamo farci coinvolgere, non vogliamo bruciarci, non vogliamo lasciarci mettere in questione, perché quando Dio si avvicina si pongono tante domande, anche abbastanza radicali, che ci fanno un po' paura e allora noi ce ne andiamo via, come è successo del resto anche proprio nell'Evangelo di Giovanni, alla fine del capitolo 6, dice che molti discepoli, dopo i discorsi di Gesù, se ne andarono da lui, tanto che lui chiede agli altri discepoli: ve ne volete andare anche voi? Cioè, voglio dire, questa fuga da Dio è una caratteristica costante dell'essere umano, di noi, cioè, che non vogliamo lasciarci afferrare da questa realtà, non ci vogliamo misurare e quindi prendiamo il largo.
No, no, insomma è molto chiaro quello che lei dice, però ecco appunto non, questo Dio che passa necessariamente attraverso la figura di Gesù non era sufficiente che avesse creato le sue creature, che avesse creato il mondo, cioè.
Beh, certo, lì c'è una evidenza che però era anche molto nascosta, perché vede, noi quando diciamo Gesù immediatamente associamo a questa persona storica, a questo rabbino di Nazareth, associamo tutto quello che Gesù è diventato, ma se noi ci riportiamo alla situazione originaria, diventiamo, come diceva Kierkegaard, contemporanei di Gesù, lì la situazione era molto diversa, perché sì, c'è questa pretesa, ma questa pretesa è paradossale, perché avviene da un uomo come tutti gli altri. Non dimentichiamo che poi colui che dice tutte queste cose finisce sulla croce. Quindi voglio dire, è una affermazione sì categorica, ma anche crocifissa.
Ecco, quindi lei dice che questa, che a noi appare, insomma, che si legge questa centralità di Gesù, in qualche modo mette a tema proprio il rapporto fra Dio e l'umanità, fino a quasi.
Sì, nel senso che rende molto vicine queste due realtà che noi siamo abituati a pensare e quasi siamo contenti di pensare, desideriamo pensare molto lontani, possibilmente che non abbiano nulla a che vedere l'una con l'altra, così ciascuno sta più tranquillo.
Allora, riprendiamo questi io sono che dice Gesù, oggi vedremo questa immagine molto bella della vite e dei tralci. In questi io sono, c'è così anche grammaticalmente il tempo presente, ma in tutto l'Evangelo di Giovanni c'è questa accentuazione del momento presente, no?
Ecco, sì, contro, anche qui, controtendenza di Giovanni. Contro la tendenza, che noi vediamo anche chiarissimamente in tanti libri del Nuovo Testamento, a partire dall'Apocalisse, la tendenza cioè a essere sbilanciati verso il futuro, come se nel futuro ci fosse l'evento essenziale, l'accadimento della fede. Invece Giovanni vuole sbilanciare la fede puntandola sul presente. Ecco, la risurrezione finale è ora, nel passaggio dall'incredulità alla fede, nel passaggio dall'odio all'amore o dall'indifferenza all'amore. Il giudizio finale è ora, nel momento in cui si prende posizione davanti a Dio rivelato in Gesù. Ecco, il presente è il tempo di Dio per eccellenza. Ora, oggi, adesso accade la realtà di Dio nella nostra vita.
E però che ne facciamo di tutto quella dimensione dell'attesa, della speranza, del futuro che è altrettanto costitutiva però del...
è costitutiva per l'Apocalisse, per Paolo, per altri scrittori del Nuovo Testamento, perché il Nuovo Testamento è un documento molto composito e complesso, ma per Giovanni mi rincresci di dover dire che non è così, nel senso che, ad esempio, lui non parla mai di speranza. L'Apostolo Paolo dice: tre sono le cose che durano, fede, speranza e carità. Ma non così Giovanni dice: no, durano soltanto due, fede e amore, fede e carità, no. La speranza, quindi, addirittura lui la riferisce unicamente all'Antico Testamento, ad Abramo, a Mosè, eccetera. Sono, diciamo, è Israele che spera.
Non c'è più bisogno di sperare, ecco, perché è accaduto.
È accaduto.
Gesù è presente, ecco. Presenza e presente poi sono la stessa cosa, insomma. Ecco, però riportiamo questo discorso all'oggi, in cui appunto si lamenta da molte parti che l'attesa, la speranza è venuta meno nel credente, non nel cristiano, questa dimensione si è come assopita. Ecco, però nello stesso tempo non è che questo abbia lasciato spazio al presente, non è che uno viva, cioè chi direbbe oggi che il regno di Dio è in mezzo a noi?
Ma il regno di Dio, vede, il regno di Dio noi lo dobbiamo vedere così come nella predicazione di Gesù. Il regno di Dio non è mai tutto il mondo, il regno di Dio è un seme che Dio ha posto nel mondo, ma è un seme piccolo, addirittura lui dice è il più piccolo che sta crescendo, che crescerà, che porterà frutto, gli uccelli del cielo troveranno riparo, ma intanto è il seme più piccolo, cioè le cose di Dio sono piccole e soltanto col tempo crescono e maturano. Anche la fede che comincia in una persona umana comincia sempre con una piccola realtà che poi si fortifica e cresce. Ecco, quindi...
Però così si reintroduce il tempo dell'attesa e della speranza e del futuro.
Si reintroduce, difatti anche Giovanni non lo può completamente non lo può completamente eliminare, perché appunto siamo delle creature temporali, e anche lo stesso concetto che vedremo del rimanere, rimanere implica un tempo, non è un attimo, è una durata, quindi c'è anche questa dimensione della durata, ma ripeto, l'accento cade invece sull'ora e sull'oggi.
Sì, ecco, ma lei, per esempio, fermandoci per un istante ancora su questo regno di Dio in mezzo a noi, su questo regno di Dio presente, ecco, lei dove può dire che lo incontra o che lo ha incontrato?
Ma io le porto due esempi. Una volta ero in Sicilia, in una piccola comunità pentecostale, e tutto un tratto ho visto alzarsi una donna del popolo, assolutamente analfabeta, assolutamente primitiva dal punto di vista culturale, che ha cominciato a parlare come se fosse una regina, come se fosse un'attrice. E allora ho detto, ecco, qui è il regno di Dio che si compie, in questa donna a cui la società ha tagliato la lingua, o la famiglia, chi lo sa, e che tutto un tratto parla. E nella Bibbia è pieno, sono piena di passi in cui si dice che Dio dà la parola, non soltanto è parola, ma fa parlare, ti fa parlare. E quando ho visto questa analfabeta, questa donna assolutamente primitiva, che parlava come un'attrice, ho detto, ecco, questo è il regno di Dio. E poi un'altra volta, un'altra esperienza completamente diversa, l'ho fatta a Berlino, quando ero nello stadio, nel grande stadio olimpico di Berlino, che io avevo sempre associato, si capisce, a queste parate naziste impressionanti, con tutte queste svastiche, queste parole di guerra, questa cultura della superiorità, questi miti, eccetera, micidiali, mortali per l'Europa. Ecco, lì ho vissuto un culto di 100.000 persone in cui si cantava, in cui si pregava, in cui si lodava Dio, in cui le parole di guerra erano sostituite da parole di pace, in cui c'era la fraternità e non la superiorità. Ho detto, questo è un pezzo del regno di Dio. Tutto un tratto lì ho vissuto uno dei più bei momenti liturgici della mia vita. Questo è stato per me, diciamo,
però
un pezzo di
regno. Anche lei li ricorda come piccoli momenti.
Sono piccoli momenti, episodi. Sono sì, però appunto è un po' come un diamante. Non è che noi abbiamo una persona a tanti diamanti, cioè molto se ne ha uno, però basta per dar valore.
Basta per dar valore nonostante che il mondo sia quello che abbiamo intorno?
Sì, ma però rivela che il mondo può essere altro. Ecco, rivela che anche noi possiamo essere altri. Rivela che i muti possono parlare, che coloro che non hanno la parola nel mondo possono dire la loro parola. Ecco, che le cose anche peggiori possono diventare buone. Questo è il senso in fondo del regno di Dio, e questo l'ho anche sperimentato nella mia vita, e credo che ciascuno può segnalare questi momenti di luce nel chiaroscuro della nostra storia personale o collettiva.
Ecco, quindi questi io sono di Gesù lei non li vede come, come dire, affermazioni chiuse, ma affermazioni
al contrario. Al contrario, io li vedo proprio, ma del resto li vedo, è scritto, dunque è proprio un io sono aperto, se così posso dire, non soltanto nella direzione del Padre, quando dice io e il Padre siamo uno, non soltanto nella direzione dello Spirito, quando dice tornerò a voi, si intende nello Spirito Santo, ma appunto nella direzione dei discepoli, cioè è un io sono relazionale. Possiamo dire, un io sono in relazione con Dio, con lo Spirito e con voi miei discepoli. È molto bello questo, cioè non è un io sono inaccessibile, una torre d'avorio divino nel senso della distanza, ma divino nel senso di Dio, cioè divino nel senso della comunicazione, perché Dio sostanzialmente è comunicazione, cioè appunto far vedere che in un mondo di indifferenza si può essere testimoni e essere coloro che incarnano, che vivono un amore. In un mondo di incredulità o di scetticismo è possibile un atto radicale di fiducia, che appunto questo è la fede. In un mondo di solitudine è possibile una comunità, essere in una relazione vitale gli uni con gli altri, così come i tralci lo sono per il loro comune congiungimento nella vite.
Va bene, allora leggiamo questa prima immagine, nel capitolo 15, versetti dall'1 all'8, dei tralci e della vite.
Io sono la vera vite, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri per la parola che vi ho detto. Rimanete in me, ed io in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non rimane attaccato alla vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, ed io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me, viene gettato via come il tralcio, e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco, e viene bruciato. Se rimanete in me, e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che desiderate, e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.
Paolo Ricca, allora questa immagine com'è bella intanto?
Sì, molto bella da molti punti di vista.
Sì.
Perché, soprattutto direi perché evoca una intimità straordinaria e una continuità di vita, perché come il tralcio non vive se non nella vite e come la vite non esiste se non attraverso i tralci, così c'è questo rapporto così intimo tra Gesù e i suoi discepoli. Appunto notiamo qui Gesù, questi io sono non è più riferito al mondo come quando diceva io sono la luce del mondo, ma è riferito alla comunità cristiana, ai discepoli. Io sono la vite, voi siete i tralci.
Ma questa immagine da dove viene?
Certamente dall'Antico Testamento, perché nell'Antico Testamento tante volte Israele, il popolo di Dio, è paragonato a una vigna che Dio ha creato, che Dio ha custodito, ha curato, che però non ha portato frutto. Abbiamo il famoso passo del capitolo 5 del profeta Isaia, abbiamo un altro passo nel profeta Geremia, il capitolo 2, versetto 21, dove si esprime sempre la delusione anche di Dio davanti a questa vigna che non ha portato frutto, e questo spiega il vera che Gesù aggiunge quando dice io sono la vera vite. E evidentemente qui contrappone la sua persona al popolo di Israele, nel senso che dice io sono la vite che porta frutto, e in questo senso è la vera vite.
Però in questo senso l'Evangelo di Giovanni crea molti problemi rispetto appunto alla comunità ebraica, all'origine.
Sì, difatti è...
Il resto va gettato via, cioè non è cosa da poco.
Sì, questo però si riferisce già alla comunità cristiana, l'immagine, io sono la vera vite e voi siete i tralci, però lo stesso il problema che lei, a cui lei allude esiste, cioè il problema del destino di Israele, del popolo di Israele. In Giovanni non si vede qualche cosa di analogo alla riflessione che fa l'Apostolo Paolo, che afferma la permanenza della vocazione di Dio ad Israele, quindi prevede un futuro per Israele anche come popolo di Dio. Questo nell'Evangelo di Giovanni, che io sappia, non c'è.
Che però è una cosa curiosa, perché appunto lei ci ha mostrato anche negli anni passati come sia, e ce lo diceva anche ora in qualche modo, come sia un Vangelo aperto agli altri, al dialogo, all'incontro, ai samaritani, cioè. Però
è anche un Evangelo molto, diciamo così, segnato dal dualismo, cioè c'è Dio, c'è la comunità cristiana e c'è il mondo, e Israele rappresenta il mondo, è la versione religiosa del mondo. Ora noi vedremo la volta prossima cosa dobbiamo intendere con questa parola mondo, che è così importante in Giovanni.
Però qui invece lei ci diceva c'è principalmente il rapporto tra Gesù e i discepoli, e quindi tra Gesù e quella che sarà la sua chiesa.
Sì, quella che è la sua chiesa.
Quella che è.
Che è, diciamo, nel momento in cui Giovanni sta scrivendo, siamo già verso la fine del primo secolo.
Cerchiamo di vedere che cosa viene indicato di questa comunità, di questa chiesa, nel brano che abbiamo sentito.
Ecco. Nel brano che abbiamo sentito, intanto dobbiamo notare che nell'Evangelo di Giovanni la parola chiesa non c'è, mentre c'è nell'Evangelo di Matteo, con una forte evidenza anche, e questo difficilmente è senza significato. Noi lo vedremo ancora meglio, un po' più in là. Giovanni ha una sua visione della chiesa che non coincide con quella prevalente nel momento in cui egli
scrive. Ma quindi secondo lei non la chiama chiesa intenzionalmente, oppure è semplicemente un altro modo di intendere?
Ma io credo che non la chiami chiesa proprio perché non
perché
vuole che si confonda. Ecco, c'era già una chiesa, e lui si pone in dialettica. Noti bene che la parola chiesa poi ricorre nelle lettere di Giovanni. Lì c'è la parola chiesa, ma le lettere di Giovanni non sono... sono della scuola giovannica, non sono dell'autore dell'Evangelo. Cioè, dobbiamo cogliere queste sfumature.
Che ecco, poi... allora questa chiesa, non chiesa, quali devono essere i suoi caratteri?
Ecco, le sue caratteristiche sono chiare nell'immagine che egli adopera della vite e dei tralci. La prima caratteristica fondamentale è naturalmente che tra i discepoli e Gesù c'è un rapporto particolarmente stretto, intimo, personale e senza mediatori. E qui c'è un punto importante da notare, che Giovanni non chiama i dodici, dunque la comunità più ristretta, non li chiama mai apostoli, li chiama sempre discepoli. Ma i discepoli sono anche
tanti.
Tutti i cristiani, sono tanti. Cioè praticamente...
Quindi non c'è gerarchia,
ecco,
non c'è
esatto,
istituzione.
Non
diciamo.
C'è istituzione, non c'è un ministero che sta tra Gesù e i discepoli, cioè appunto una chiesa la cui caratteristica sostanziale è quella di essere una comunità di amore.
Ecco, allora lei dice una comunità, questa è la prima caratteristica, quindi una interazione reciproca.
Che viene espressa, e questa è una seconda caratteristica, con il verbo rimanere o dimorare. E qui da notare c'è naturalmente la reciprocità di questo dimorare, cioè dimora Gesù nei discepoli, esattamente come appunto la vite si prolunga nei tralci e i discepoli dimorano in lui, così come i tralci sono innestati nella vite. Cioè non è più soltanto Dio il tempio dell'uomo, ma l'uomo il tempio di Dio, per cui appunto Dio viene ad abitare dentro l'uomo, questo Dio che i cieli dei cieli non possono contenere. Certamente questo è una delle grandi affermazioni che qui con questa immagine della vita dei tralci viene molto chiaramente sottolineata.
E poi però c'è questo portare frutto,
ecco, e poi
che ritorna.
Ecco, la terza caratteristica è il portare frutto, ma appunto anche qui questo frutto, i frutti che cosa sono? Sono i frutti che Gesù produce nell'esistenza dei discepoli. Il frutto è sempre lo stesso, il frutto è la fede e l'amore, non ci sono altri frutti. Sostanzialmente i due frutti che Gesù vuole produrre nei discepoli e attraverso i discepoli nel mondo sono sempre questi: fede che è amore, amore che si sostanzia di fede, cioè del rapporto intimo e personale con Gesù, che rivela l'amore del Padre. Insomma, è un pensiero circolare quello di Giovanni, con questi due poli che in realtà però non esistono se non nell'intreccio dell'uno nell'altro.
Però di nuovo, cioè, capisco dal punto di vista del cristiano, ma se il frutto nella vita degli esseri umani è amare e credere in qualcosa, ci sono frutti anche senza Gesù, anche senza...
Bene, benissimo.
Bene.
Sì, non c'è da essere gelosi. Guardi che una volta, lei lo sa benissimo, nell'Evangelo viene raccontato l'episodio di uno che, sia pure nel nome di Gesù, ma cacciava i demoni, i discepoli glielo vogliono vietare, Gesù dice, ma per carità, lasciatelo fare. Come per dire, lasciatelo fare perché chi non è contro di me è per me. Cioè, non mettiamo confini, non mettiamo limiti all'azione di Dio. Se ci sono, se c'è fede ed amore anche fuori da un orizzonte di riferimento diretto a Gesù, o addirittura fuori da un riferimento alla religione, come può anche darsi benissimo.
Cioè non solo può anche darsi, ma spesso è così, no?
Spesso è così. Bene, bene, non dobbiamo...
Cioè, bene nonostante queste parole che sembrano così perentorie, cioè...
Sì, non nonostante, insomma, sono una sfida ai discepoli. Quando io vedo, se vedo, ad esempio, fede e amore, perché fede, diciamo, di altre religioni, sì, oppure fede laica, insomma, ci può anche appunto essere una fede laica, eccetera, eccetera. Se io lo vedo intorno a me, accanto a me, beh, questo che cosa significa? Significa per me una umiliazione salutare. È un motivo di gratitudine, di benedizione, perché vuol dire che Dio si serve di altri, perché io sono un servitore inutile. E quindi mi rallego, ma questo deve essere anche un avvertimento che posso essere uno di questi tralci che non porta frutto. Ecco, bisogna, credo, vedere le cose con molta serenità e soprattutto non identificare Dio e religione, cioè non credere che non c'è Dio dove non c'è religione. Purtroppo noi siamo abituati, si capisce, perché sono soltanto le persone religiose che parlano di Dio e quindi fatalmente identifichiamo le due cose, ma è un errore madornale.
Come diceva Bonhoeffer, che si trovava molto bene con le persone non religiose. A parlare di Dio.
Ecco appunto, ma bisogna veramente, questo è un punto fondamentale, liberare Dio dalla dall'orizzonte religioso, non che non possa naturalmente essere certo. anche lì, ma assolutamente non soltanto lì, perché altrimenti clericalizziamo Dio e invece noi dobbiamo declericalizzare Dio.
Questo è un buon punto di partenza, una buona prospettiva, direi.
Bene.
Allora continuiamo a leggere questo capitolo 15, versetti dal 9 al 17, in cui continua questa immagine, anzi si precisa.
Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate quello che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa che cosa fa il suo signore. Invece vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio ve l'ho fatto conoscere. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome ve la conceda. Questo io vi comando: amatevi gli uni gli altri.
Certo, Paolo Ricca, molto ci sarebbe da dire, ma non lo possiamo certo fare, anche dell'andamento di questi brani, no? In cui le immagini ritornano, se ne vanno, si arricchiscono, se ne aggiungono altre.
Sì.
E qui ritorna questa idea del frutto. Della...
Sì.
Non abbiamo il tempo per farlo. Diciamo solo una...
Però abbiamo già detto l'essenziale riguardo a questo frutto.
Riguardo a questo frutto. Allora vediamo gli altri elementi. Intanto ecco una piccolissima riflessione sul tema della gioia, l'allegrezza, così come viene chiamata. No, è stato detto che il cristianesimo è poco gioioso. Qui rientra invece.
Sì, all'improvviso devo dire. Tutto un tratto è come se Giovanni avesse un sussulto e si rende conto che la gioia è appunto, fa parte dell'incontro con Dio, ma di un incontro fruttuoso, ecco. E l'incontro fruttuoso è là dove l'amore dilaga, ecco. E lì dove l'amore dilaga, lì c'è gioia.
Questo amore che viene ripetuto, questo vi comando, l'abbiamo sentito anche l'altra volta, che vi amate gli uni gli altri e così via. Però vogliamo dire qualcosa su questo amore, perché anche questo è una... anche questo va tolto dalla religione.
Inflazionato.
Sì. Cioè questa parola un po' dolcificata, ammorbidita, no?
Allora io le dico una cosa sola.
Ecco, mi dica. Sì.
Una cosa sola. E cioè che ho letto tra i racconti dei Cassidim di
sì.
Buber, c'è questo che mi sembra molto bello. Un giorno una persona chiede a un'altra: tu mi ami? L'altra risponde: certo che ti amo. La prima chiede: tu sai qual è la mia pena? L'altro risponde: no, come faccio a sapere qual è la tua pena? La prima conclude: allora non mi puoi amare, perché non sai qual è la mia pena. Ecco, ad esempio, una risposta, certo una, se ne possono dare 100, amare significa conoscere la pena dell'altro, e finché non si conosce questa pena non si ama.
Beh, sono contenta che ci abbia detto questa cosa, perché è una cosa molto bella e perché Mi fa venire in mente una cosa che credo molto importante. Ci ha detto tempo fa, non a proposito di amore, ma Stefano Levi della Torre, parlando con Ali Rashid, e si parlava del conflitto ovviamente israeliano-palestinese, e Stefano Levi diceva, beh, quello che possiamo fare è dire il dramma dell'altro, quindi conoscerlo e quindi dirlo, ma dell'altro...
È lo stesso pensiero.
È lo stesso pensiero.
Sì.
E mi pare un pensiero su cui lavorare. Sì. Ecco che l'amore allora non è più quella cosa...
sdolcinata.
Edulcorata, morbida, sentimentale, sì. Ecco, ma diventa invece forza, coraggio di dire un altro, no? Non solo se stessi, sì. Non solo il proprio compiacimento di sentirsi...
Esatto, sì.
È bello. Va bene, questa è un'altra bella apertura che ci ha dato, e molta attenzione meriterebbe, purtroppo non riusciamo a farlo qui, questa parola amicizia, che è rara, no?
Assolutamente unica.
Solo qui compare.
E
gli amici.
Sì, cioè un nuovo modo di parlare della Chiesa, perché nel tutto il resto del Nuovo Testamento della Chiesa si parla solo in termini di fraternità, sororità, ma non in termini di amicizia. E certamente questo è una novità importante.
Beh, certamente è una parola greca.
Certo, sì, sì, la parola greca.
Cioè, voglio dire, viene dalla cultura
greca.
Greca,
però... E certamente il significato, perché scegliere questa parola, questo concetto, io credo che la risposta sia semplice, cioè... Perché la comunità giovannica è radicalmente una comunità senza gerarchia, e mentre l'immagine della fraternità evoca quella del padre e del figlio, per cui si può innestare un discorso, tra virgolette, gerarchico a partire da quella dimensione, invece qui no, l'amico, nell'amicizia non c'è gerarchia. E quello che Giovanni vuole appunto mettere in evidenza è il suo modello di chiesa come una chiesa di amici, e nell'amicizia siamo sempre tutti uguali, cioè non è possibile evocare qualunque pensiero gerarchico all'interno di una chiesa concepita come amici, come
c'è
comunità di amici.
C'è più reciprocità che nell'amore, nell'amicizia.
Sì, sì. E quindi è proprio una novità assoluta e estremamente significativa, rivelatrice di come Giovanni tende a correggere la dottrina e la pratica di una chiesa in cui i vescovi cominciavano a diventare importanti, a correggere l'immagine della chiesa secondo cui c'è Gesù, gli apostoli, e poi tutto il resto. Invece qui c'è Gesù e gli amici, punto. Questa è la comunità cristiana.
Che sono dentro l'orizzonte dell'amore, perché dare la vita, ecco, questo è quello che si fa per gli amici.
Sì.
Non è cosa da poco, insomma.
Ah, no, certo, non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici. E dunque, amicizia, amore, e ritorniamo anche qui al discepolo che Gesù amava, che naturalmente... ha una posizione particolare nel quarto Evangelo proprio perché personifica il discepolo tipo. Ma appunto questo discepolo che Gesù amava è in una tensione notevole con Pietro, che nell'Evangelo di Matteo è colui sul quale
si fonda la Chiesa.
Invece no. Secondo Giovanni non si fonda su Pietro la Chiesa si fonda piuttosto su questo discepolo. Ma chi è questo discepolo? È un apostolo? No, non è un apostolo, è un discepolo. È il cristiano qualunque, purché sia quel tralcio vivo innestato sulla vera vita che è Gesù. Cioè la Chiesa si fonda sui cristiani, anzi su qualunque cristiano degno di questo nome. Questo è il messaggio. Abbastanza nuovo, abbastanza diverso da quello che già alla fine del primo secolo si andava profilando nel corso della storia della Chiesa.
L'immagine degli amici poi è caduta quasi del tutto, si può dire, solo la società degli amici l'ha ripresa.
Ecco, meno male. Meno male. Vede, la Bibbia aspetta i tempi in cui tutti i tesori che essa contiene vengono prima o poi raccolti.
Prima o poi esce il frutto.
Prima o poi esce il frutto della scrittura.
Ecco, un'ultima cosa però, soltanto, questo tema della scelta, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti, eccetera.
Questo è un tema straordinario, questo è l'elezione, vede, la Chiesa non si costituisce, la comunità cristiana non si costituisce per volontà di chi ne fa parte. Nessun cristiano sa perché è cristiano, in fin dei conti. Non si sa, non si spiega. Sovente noi vediamo nella Bibbia che si è discepoli o testimoni, anche i profeti, lo vediamo, l'Apostolo Paolo, tutti contro la loro volontà, malgrado loro, sono stati chiamati, sono stati afferrati, non si sono più potuti liberare. E quindi appunto la dottrina dell'elezione è un modo per esprimere questo fatto, che nessuno sa perché è cristiano.
Questo forse lo si può dire, lei lo può dire oggi, che la fede cristiana ha smesso un po', sta smettendo di essere una religione etnica, perché poi ha avuto un curioso destino, è nata come fuoriuscita, no, dall'identificazione etnica,
sì,
come movimento aperto. Poi
sì,
però,
non c'è più giudeo né greco, ecco, né schiavo né libero.
Poi
sì,
però è diventata, non so, in Europa,
sì,
pensiamo all'Italia,
europea.
Ecco, uno lei dice non sa perché è cristiano, però uno è nato, fino almeno alla nostra generazione, insomma, cattolico, protestante.
Sì.
Ecco, forse oggi in un senso più profondo si può riaprire un po' questo.
Beh, certo, perché lo dicevamo anche la volta scorsa, noi siamo indotti a ricominciare tante cose da capo, e questa è una, naturalmente, cioè siamo di nuovo all'ABC del cristianesimo, dobbiamo reimparare a dire e a vivere la fede, uno, da un lato, ma poi c'è l'altro aspetto fondamentale che la sua domanda suscita in me, cioè il riferimento alle nuove inculturazioni del cristianesimo, cioè questa identificazione etnica, diciamo così, culturale, geografica, Europa, bianchi, primo mondo e compagnia bella, sta
franando,
e nascono le nuove inculturazioni del cristianesimo. Nasce una nuova pagina, si apre una nuova pagina, cioè i nuovi cristianesimi africani, asiatici, latinoamericani. E quindi in questo senso stiamo assistendo a una nuova alba, una nuova aurora della storia cristiana.
Quindi lei la vede con speranza?
Con grande speranza. Il cristianesimo è giovane, è un giovane di 2000 anni.
Va bene, allora grazie, grazie moltissime a Paolo Ricca, da Gabriella Caramore, e il nostro appuntamento è per domani mattina.